Buonasera e benvenuti alla quarta puntata di Geek Cookies. Questa sera ci siamo anticipati un po' rispetto alla nostra cadenza mensile per portarvi nuove cose, novità, e per la prima volta avremo un ospite, quindi abbiamo cambiato un attimo il nostro timing. Allora, cominciamo un attimo a presentare chi è in studio. Allora, alcune voci sono già note. Quindi in studio abbiamo di nuovo, come al solito, me, il vostro host da Berlino. Tra i nostri tipici partecipanti abbiamo il buon Massimiliano.
Salve, buonasera.
E l'ottimo Francesco.
Buonasera a tutti.
Perfetto. Quindi questo è il nostro cast base. In più stasera abbiamo l'onore e il piacere di ospitare Michelangelo. Ciao Michelangelo.
Ciao a tutti, ciao, un piacere essere qui.
Grazie a te di essere intervenuto a breve termine, diciamo. E ci fa un sacco piacere che sei venuto. Quindi vogliamo cominciare, ci dici un attimo qual è il... No, perché sei qui? Ecco, lo vuoi dire tu oppure posso introdurlo?
Ah, vai, anticipa tu.
Allora, diciamo, per quei pochi che non l'avessero mai sentito nominare, Michelangelo è il creatore di Volumio, la distribuzione che diciamo, è indirizzata principalmente per la riproduzione e la fedeltà audio. Dopo avete anche nelle note dell'episodio avete anche modo di andare a vedere il suo sito e tutte le cose molto molto belle che ha fatto lui e anche tutta la community che si è creata dietro a Volumio. E diciamo, dopo ci introdurrà un po' come lui ha fatto, come ha cominciato e dove sta andando con Volumio. E poi in questa puntata avremo anche un po' a parlare anche di board, quindi di sistemi su chip. Quindi diciamo la puntata sarà bella ricca e diciamo cercheremo un po' di estrarci tra domande, quello che Michelangelo ci vuole raccontare, se ci viene in testa qualcosa andando potremo anche deviare un po' il discorso. Noi tipicamente andiamo un po' dove ci pare, cioè cominciamo a parlare e la deriva ci porta sempre a cose molto strane.
Ma direi più che strane, molto interessanti, nel senso che alla fine riusciamo sempre a sviscerare qualche argomento che ci piace parecchio.
Però strane per le persone normali, diciamo, ecco.
Ma le persone normali mica ci ascoltano.
Esatto, non ci vengono qua, cacciamo. Ok, perfetto. Senti, direi a questo punto diamo una carrellata delle nostre tipiche puntate di roba di cui parliamo. Quindi, come prima notizietta, vorrei parlare, introdurvi un paio di argomenti da siti di crowdfunding che io spulcio sempre per voi per trovare qualcosa. Tra le varie cose che mi sono capite sott'occhio questi giorni c'è una roba di cui stavamo parlando proprio prima in trasmissione, che è un'interessante idea, come ce ne sono già state altre anche migliori, però chissà, non sempre le cose migliori sono quelle che vengono alla fine, che vincono, sono quelle che vengono meglio pubblicizzate, quelle che vanno sempre avanti. Comunque quello di cui sto parlando è Flick, che è un sistema di bottoni wireless smart. Fondamentalmente il core di questa cosa è semplicemente un bottone con attaccato un chip Bluetooth 4.0 a bassa energia. Quanto leggevo, loro pubblicizzano di poter fare qualcosa come 60.000 click. Fondamentalmente immaginate di avere un bottoncino bello colorato, plasticoso, di silicone, che puoi attaccare dove volete. Quindi, non so, dentro la giacca, vicino alla porta, sotto al computer, sotto al tavolo nascosto. E questo bottone può triggerare veramente qualsiasi evento che tu voglia. Dal chiamate d'allarme, a far suonare un campanello, far suonare il proprio cellulare. Tipicamente quando perdi il cellulare per farlo suonare perché non lo trovi. O scatti per macchine con Bluetooth abilitato, per la navigazione in auto, qualsiasi cosa. Il progetto sembra interessante. Tra l'altro l'hanno pure abbastanza ben finanziato, hanno raggiunto più di $600.000 fino adesso, quindi secondo me ce la fanno, diciamo, avendo l'800% di quello che avevano richiesto. Quindi il progetto era abbastanza interessante. Per introdurre quello di cui parleremo dopo, vi parlo di un altro progetto Kickstarter che, come dire, è un po' attempato, perché la campagna è finita nel 2013, se non sbaglio. Qualcuno che ne sa mi corregge, sto parlando di YouDo, che è un...
Sì, sì, esatto.
Vedi come ti introduco.
Pronto.
Esatto, bravo. Fondamentalmente è un... possiamo dire che un discendente di Arduino, Raspberry, comunque di queste board di questo tipo, e che una, di italiana tra l'altro, quella è la cosa più importante, è stata fondata, cioè fondata, è stata finanziata nel 2013, raggiungendo qualcosa come più di $100,000 sui circa 27,000 che erano state richieste. Quindi è stato un movimento molto molto forte che ha sostenuta. E da quello che ho letto in giro, purtroppo non l'ho mai posseduta, e viene pubblicizzata come una potenza di 4 o 6 Raspberry più la compatibilità con Arduino 1 o 2 come pinout. Quindi può essere utilizzata, esatto, processore Freescale, vabbè, poi dai nei miei dettagli. Comunque fondamentalmente è come avere una serie di Raspberry, quindi con tutti gli input output compatibili, e una serie di pin compatibili con col mondo Arduino, quindi ti permette di poter utilizzare Linux e di poterti interfacciare con qualsiasi sensorissimo, tutto quello che c'è nel mondo Arduino, che ormai praticamente comprende qualsiasi cosa. Perché vi stiamo parlando di questo? Perché il nostro buon Michelangelo c'entra anche con questo. Lui non è monotematico, ma
sempre in mezzo sto ragazzo.
Esatto, sempre lì a infilarsi, a
mamma
girare.
Mamma mia.
Però bravo, lo fai bene, diciamo, trovi cose fighe che ti interessano. Ok, questa era la...
una domanda. È simile ad Arduino 3? Cioè Arduino 3 ha copiato da Udo? Perché Arduino 3 è uscito l'anno scorso, se non erro, la prima beta.
Allora, evidenziare dei nessi causali è difficile in questo caso. Chi ha copiato chi è difficile.
No, ma più che chi ha copiato chi, la funzionalità base è la stessa, cioè... perché se non erro Arduino 3 è un Arduino con una BeagleBoard dentro, se non erro.
Allora, il concetto è molto simile, nel senso, dividendolo per step evoluzionistici dei microcontrollori e poi dei single board computer, prima è venuto Arduino, che è un microcontrollore fondamentalmente, quindi un processore poco poco potente, adatto a gestire input e output di sensori in tempo reale. Poi è arrivato Raspberry Pi, che invece è un computer in formato tascabile, quindi fa tutte le cose che fanno i computer, può anche gestire i processi dei sensori o degli attuatori, però non in modalità real time. È chiaro che poi lo step successivo è in qualche modo integrare tutte e due le tecnologie. È una cosa che fa sia Udo sia che fa la nuova Arduino 3. Diciamo che l'Arduino 3 in realtà è molto meno potente rispetto a quanto è la Udo. Udo può essere vista come quasi un desktop replacement, cioè ha caratteristiche di potenza analoga a un computer. L'Arduino 3 molto meno, è quasi, diciamo, come un router fondamentalmente. Okay. Mm-hmm. Quindi sono, ecco, due sviluppi paralleli dello stesso concetto.
Quindi potremmo dire. Diciamo, la famiglia Arduino è molto più indirizzata a livello hardware, quindi a interazione con sensoristica, con oggetti di più basso livello.
Esatto.
Mentre i SOC, esatto, come Raspberry in su, sono dei computer bare, diciamo, sono dei piccoli computer fondamentalmente.
Sì, sì, esatto, esatto. Quindi chiaramente poi da Arduino è stata un'idea geniale che ha, diciamo, preparato il campo, perché dando la possibilità a persone che non erano, diciamo, che non avevano accesso a tutte queste tecnologie spaziali a cui dovevi avere accesso prima, chiunque, diciamo, con un minimo di competenza poteva fare i propri sistemi intelligenti, però molto a basso livello. Invece il Raspberry è un qualcosa che ti permette invece di programmarci, è molto più importante il lato software rispetto a quello hardware, come è per Arduino, per esempio.
Giusto, giusto. Comunque io, per come dicevi tu, fondamentalmente l'Arduino ha permesso all'idiota comune come me e io di poter cominciare a fare interazione software e hardware. Io ho ancora un Arduino 2009 buttato da qualche parte, ancora funzionante, che devo dire che mi ha dato delle soddisfazioni, in quanto io non sono un informatico, comunque non è proprio la mia principale interesse, però cioè, come lavoro, con quello ho studiato, però dato che mi è sempre piaciuta questa roba, me lo sono comprato 2009, quindi ormai sono 5 anni fa, e ci ho fatto dei giochini interessanti, mi sono divertito fondamentalmente, però senza un impegno economico anche di studio minimo. Quella è stata
no, veramente... certo, ma infatti a San Banzi gli va fatta una statua veramente,
sì,
grande.
Bravo,
così, perché...
è la definizione giusta, San Banzi.
San Massi.
Cioè, ha lanciato questo modo di usare i microcontrollori che prima erano ad esclusivo appannaggio degli ingegneri che ne capivano qualche cosa. Ora tutti, e io vedo gente che usa Arduino, che fa studi che non c'entrano niente né con l'elettronica né con l'informatica, ma fanno progetti belli e interessanti. Proprio santo Banzi.
No, veramente. Perché adesso, se noi parliamo di Arduino così a grandi, diciamo, a grandi linee, effettivamente è una cosa che noi ora diamo per assodata, però immaginatevi 10-15 anni fa il concetto, che poi è nato in ambito accademico perché lui era un professore, di portare queste strumentazioni, appunto, che non erano disponibili alle masse, portarle in un oggetto a basso costo, ma soprattutto studiarci attorno tutto un sistema di programmazione, un linguaggio più semplice e anche un sistema di documentazione, di education, di tutorial molto semplici, è stata una cosa incredibile. E questo diciamo, ha portato tutta una cascata, la potremmo chiamare una nuova rivoluzione industriale, Make Magazine l'ha definita, esatto, così, esatto, sì. Perché ha dato la possibilità a tutta una generazione di diventare improvvisamente inventori senza avere budget da milioni di dollari. Quindi chiunque può virtualmente creare, a patto che ci si metta un attimo e ci studi un attimo sopra, di creare delle interazioni nuove in qualsiasi ambito, in qualsiasi campo.
E soprattutto...
E poi magari di crearci un'attività sopra anche. Quindi è stato un grande, poi anche personalmente è un grande, perché se lo vedi alle Maker Faire, eccetera, lui non riesce a fare 100 metri, ci mette un'ora a fare 100 metri, a tutte le persone che lo fermano, lo salutano, gli chiedono qualcosa e lui risponde sempre a tutti, quindi San Banzi davvero.
E soprattutto io penso che la cosa che davvero abbia dato, anzi le due cose che hanno dato il là a un movimento, perché alla fine è diventato un movimento, è che ha tolto la barriera economica e ha solo messo la barriera del il tempo che ci vuoi mettere per fare qualche cosa, e soprattutto ha lasciato anche l'hardware in open source, quindi un sacco di schede simili, più piccole, più grandi, più specializzate, hanno invaso il mondo. Questa cosa a me piace tantissimo.
Ma infatti sì,
no, fondamentalmente è spostato il problema fondamentale. Prima era dell'hardware, che era costoso, mentre il software qualsiasi ragazzino di buona volontà brufoloso si metteva lì, se lo studiava e diventava l'hacker di turno. Quindi è riuscito a spostare questo paradigma del software nell'hardware. Infatti, come dicevi, Make Magazine ha definitivamente come uno shift totale, cioè una nuova rivoluzione industriale, a parte con le stampanti 3D, tutto quello che è venuto dopo.
Sì, sì, e questo ha generato, anche se vogliamo fare i ragionieri, ha generato un giro d'affari incredibile ora, perché se ci fate caso, ne abbiamo parlato poco prima, no? Intel, Freescale, Texas
Instruments,
si sono tutte gettate in questo ambito, perché effettivamente è forse il paradigma tecnologico di questo inizio di secolo, ed è nato in Italia. E appunto, come dicevi, il fatto che poi fosse open source, a livello filosofico, un prodotto open source è naturalmente votato all'automiglioramento, e noi, anche come Udoo, siamo parte di questo movimento, perché Udoo è andato a raccogliere, diciamo, l'eredità di Arduino, ampliando ancora le possibilità di ciò che Arduino può fare. Noi, avendo utilizzato molto Arduino e poi avendone anche visto i limiti, appunto, c'è stata questa spinta al miglioramento, anche integrando quello che può fare Raspberry Pi, altra pietra miliare secondo me in questo campo.
Infatti una cosa che io ho notato anche dell'Arduino dal basso della mia poca esperienza proprio per il fatto che era molto facile, anch'io sono sbattuto abbastanza presto contro i limiti di Arduino, alla fine della pochissima memoria, potevi scrivere programmi piccolissimi, numero limitato di pin di input output e via discorrendo, quindi anche l'utente più base riusciva a, diciamo, esaurire la piattaforma e vederne i limiti abbastanza velocemente. Quindi andare oltre penso è davvero un'ottima idea in questi anni, cioè stiamo creando veramente il nuovo.
Sì, effettivamente sì, abbiamo la possibilità proprio di avere un, diciamo, un accrescimento tecnologico, di poter creare cose fino a 10 anni fa impensabili con i budget e con le conoscenze che si avevano. E Udoo, la sua prima feature e il suo primo limite è che ci puoi fare talmente tante cose che nemmeno noi siamo riusciti a portarla al 100%, a sfruttarla veramente fino all'osso.
Beh, significa che c'è ancora un sacco di strada da fare e da fargli fare tante tante cose in più. È una sfida quella di progettare un hardware e poi cercare di raggiungere il suo limite.
Esatto.
Ottimo, ottimo. Senti, già abbiamo fatto una bella introduzione, quindi direi che dopo ne parliamo in maniera un po' più approfondita quando parleremo anche un po' di Volumio. Come ultima piccola news, esatto, una piccola ultima news che non possiamo non soprassedere oggi, Francesco.
Non è piccola
Esatto.
news,
Piccola
è enorme.
fisicamente piccola, dai. Francesco, la vuoi introdurre tu?
Ah, sì, io sono rimasto scottato perché ho ordinato il Raspberry Pi B Plus per metterci su Volumio. E
Esatto.
mi è arrivato settimana scorsa e oggi esce il Raspberry Pi 2, che è un piccolo mostro rispetto al precedente. Hanno moltiplicato i core per 4 e raddoppiato la RAM. È diventato davvero quasi un desktop replacement da mettere in ufficio. E ora con le prestazioni, io mi immagino che, per esempio, il mio controller per la videosorveglianza su una Raspberry Pi 2 potrebbe a questo punto fare anche altro, visto che ora con la videosorveglianza è carico.
Alla fine, io non ho letto nel dettaglio le specifiche, non stavo vedendo sì, del quad core, hanno un po' cloccato in su, eccetera, ma una cosa che ho sempre trovato sgradevole era sempre, per esempio, l'Ethernet che in realtà è basata sull'hub USB, però non so
E
se
è ancora così.
è ancora così. Ah, quello sarebbe un cambio, se avessero una SATA o cosa del genere, quello farebbe un salto, secondo me, di qualità per accedere a.
Se volete posso inserirmi e fare il sapientino di turno.
Sapientaci, ti
Guarda,
prego.
sei qui apposta.
Ah, ok, no. Allora, il fatto di avere l'Ethernet Wi-Fi over USB è una caratteristica comune a quasi tutti i single board computer, perché d'altronde devono fare dei processori a bassissimo costo, da qualche parte devono risparmiare. Il problema del primo Pi non era tanto avere questo bus condiviso, ma il driver che lo controllava l'aveva fatto probabilmente un alcolista in stato terminale o qualcosa del genere. Lui droppava pacchetti così, quando il lavoro era troppo, lui scioperava. Quindi in realtà bisogna vedere se hanno risolto, essendo un chip nuovo, probabilmente avranno fatto un driver nuovo e quindi in teoria, però finché non vedo non ci credo, magari il problema è risolto.
Ma lì il problema anche di Raspberry è anche quella, la sua mezza apertura. E anche la questione dei driver è sempre
Esatto.
stata che li facevano, erano Broadcom, se non sbaglio, quelli dei produttori del chip. Che sono sì un
Esatto,
po'
quindi
mezzi aperti, ma no, ma forse sì. Quindi la community non ha potuto mai sviluppare, diciamo, dei driver avendo le specifiche. E quindi non. Questa è una cosa che del Raspberry un po' mi.
comunque tranquilli tutti perché tanto ci girerà sopra la versione mini di Windows 10, quindi quanta driver siamo a
Esatto.
posto.
Quindi
Sicuramente
esploderanno tutti e non c'è problema, non ne parleremo più.
la prima tastiera USB, il bel schermo blu
Schermata blu.
e via.
Ah, vuoi mettere gli schermi blu sul
Sul
Raspberry? Questo
Raspberry,
sono soddisfazioni,
questa è una
eh.
feature proprio che non c'è a nessun altro, penso, di single board computer ad oggi.
Ma perché in nessun altro è stata coinvolta Microsoft?
Comunque, va. Capisco dal punto di vista, come dire, di merchandising, poter dire che è Windows compatibile, però, cioè, dai, cioè, chi
No, ma
ovviamente.
aspetta, non è la scheda che è Windows compatibile, è Microsoft che ha detto che rilascerà una versione di 10 compatibile per il Raspberry Pi. E secondo me, vista l'architettura, non sarà altro che una rivisitazione del defunto Windows RT.
Un abominio, guarda, te lo dico già così.
Probabile, però potrebbe essere interessante. Potrebbe essere interessante, potrebbe venire fuori qualcosa di carino. Ovviamente il fatto che ci sia Windows vuol dire poco e nulla, perché ci devono essere i programmi comunque compilati poi per ARM, quindi però può essere interessante.
Ma secondo me Microsoft si sta lanciando molto. Da quando è partita con l'App Store per Windows 8, ha spinto molto gli sviluppatori a fare anche solo delle piccole app, rendendo disponibile gratis il sistema operativo per il Pi se ti iscrivi al loro programma per la Internet of Things, praticamente vogliono entrare in questo mondo dove Windows ancora non c'è, cioè nella Internet of Things ora sono o sistemi proprietari o Linux. E quindi Windows ora, secondo me, Microsoft si vuole lanciare in questa cosa perché sa che è carente, e dando il sistema operativo gratis dà a chi sviluppa in .NET e queste cose qua la possibilità di lavorare su queste schede senza dover studiare cose nuove. Secondo me, se il sistema lo fanno bene, può essere un ottimo plus.
Sono d'accordo, però se tieni conto che per esempio già per i Raspberry siamo alla, questo è il B2, abbiamo avuto il B+, il B2, la B, la A, cioè siamo alla quinta generazione dei Raspberry, cioè, mi sembra che sono arrivati un pelo dopo, cioè è un po' tardi anche in questo.
No, su questo non c'è ombra di dubbio, è anche vero che i loro sistemi operativi per ARM hanno cominciato a farli da 8.
Ok, questo sì.
Comunque per me più interessanti di Microsoft, che posso capire la mossa, sarà sicuramente una cosa bellissima per chi sviluppa .NET. Ne vorrei conoscere, non so se ce ne sono ancora a giro, vabbè. A parte questo,
devono più stare marginati.
Sì, allo zoo.
Secondo me è più interessante è la mossa di Ubuntu. E cioè Ubuntu ha detto, penso sia stato rilasciato insieme al Raspberry Pi 2, rilascia una versione di Ubuntu Core proprio per Raspberry Pi 2. Cioè l'Ubuntu Core è una versione, fate conto, penso, da quello che ho capito, poco differente rispetto al VMware SXi, che praticamente non è altro che un software piccolissimo che gira sulla macchina e che vi fa girare le macchine virtuali. In sostanza è questo è Ubuntu Core, poco più di quello, e le app e i framework si possono installare facilmente, un po' come le app in un cellulare. E quindi questo porta in pratica tutto il mondo cloud e server di Ubuntu su un dispositivo che è piccolo, alla portata di tutti, ci si possono fare cluster in un attimo e funziona bene. Cioè io penso, dopo Francesco ho ricevuto il mio Raspberry Pi, penso forse di un giorno ci siamo alternati, e ad esempio sono riuscito a installarci un server per database che di solito gira su ben più potenti.
Quindi CouchDB, ho letto l'articolo tu, se non sbaglio, okay.
Devo ancora lavorarci sopra, però
funziona.
Il fatto che funzioni e che tu possa metterlo linkandoci come disco una partizione Samba o quello che vuoi tu, e quello è significativo, perché un piccolo sviluppatore o anche per test, immaginati anche in azienda che devi sviluppare della roba e non hai bisogno in quel momento di performance, ma di poter fare la cosa, un Raspberry Pi in quel modo è la manna dal cielo. $35 sono una scemata.
Volendo, te li parallelizzi, ti fa un piccolo cluster al lavoro per
ci sono su YouTube, se cerchi ci sono video. Di un tipo che si è fatto con 3 o 4 Raspberry, praticamente un load balancer più i web server.
E avevo detto di, scusami, vai. No, vai, continua.
No, e il contenuto era distribuito da un NAS, però ecco, si possono fare cose di questo tipo che per tante persone magari sono anche la soluzione ottima e non hanno bisogno di grandi prestazioni.
Sì, e poi una cosa interessante è dove sta andando un po' tutta l'industria, ma anche da un punto di vista come filosofia, è anche quello del downsizing. Cioè noi molto spesso usiamo server da 3000 core, tera di RAM, quando basta scrivere codice più efficiente e ti può funzionare anche su questo tipo di soluzioni. L'esperienza che ho avuto su Volume è andata in questo senso. Basta che scrivi del codice fatto un po' meglio e ti funziona con minori risorse, a.k.a. con minori consumi energetici, che magari in casa sono poca cosa, però se tu le applichi in ambiti corporate o di mega aziendoni con i presidenti, con le sedie di pelle umana, è un altro discorso.
Bisogna dire che secondo me comunque da quando i processori hanno cominciato a essere così potenti, sempre più potenti, la parte dell'ottimizzazione del codice è stata un po' messa da parte. Cioè quando si doveva lavorare con 128k di RAM, allora lì sì che si cominciava a definire le variabili della dimensione giusta, a fare i cicli ben ottimizzati. Ora c'è tanta RAM, c'è tanta CPU, ci sono le schede video che pompano da morire, e secondo me il 30% dei cicli macchina sono sprecati per codice non ottimizzato.
È un po' la pecca del giorno d'oggi. Lo dicevamo prima, quando avevi in mano un Arduino prima generazione, dove avevi, quant'era? Era pochi K, 64K potrebbe essere.
Sai che non me lo ricordo.
Non me lo ricordo.
Era un niente, cioè la roba che se tu scrivevi un codice un po' più lungo non c'entrava. Quindi c'è, cioè, lì dove veramente stai a vedere quante istruzioni mettevi per calcolarti una funzione. Cioè, me l'ho fatto un codice per con un potenziometro rotante, poter cambiare il colore di un LED RGB. Potevo farmi le mie funzioni econometriche per fare più corte possibili, altrimenti non riuscivo a calcolarmi gli angoli e robe del genere. E lì ci sperdevi le giornate. Al giorno d'oggi un computer di quelli che abbiamo noi, via, lanci, cicli, così. Io ho cominciato a usare da poco per lavoro, mi sono passato a Python, che sarà la cosa meno ottimizzata, a parte cose particolari, riscritte in C, eccetera, però l'ottimizzazione è l'ultimo dei problemi. Che altro, usiamo tutti i computer molto potenti, vai, fai calcolare per giorni e giorni, riesci a fare veramente tutto.
Comunque tieni conto che anche... te lo dico parlando da sviluppatore, anche un po' il cane che si rincorre la coda, nel senso che ok, oggi abbiamo computer potenti, non ottimizziamo più, però non ottimizziamo anche perché usiamo librerie eccetera che sono un po' general purpose, cioè
esatto.
Una libreria che ti fa fare n cose è per forza di cose generica. Quindi se tu avessi scritto il codice ovviamente l'avresti ottimizzato per quella parte in cui l'hai scritto, e quindi sarebbe stato più veloce, gira con meno risorse, eccetera. Però senza le librerie oggigiorno non fai tutte quelle cose spettacolari che riusciamo a fare adesso.
Anche una questione secondo me di complessità, cioè se parliamo per dire di giochi, al giorno d'oggi non ti metteresti mai a riscrivere il tuo motore 3D, tu prendi il motore che già esiste e lo usi, anche se non è più... No,
ti faccio anche l'esempio, se tu volessi, dovresti rifarti anche le librerie per, che ne so, per le liste, per sì, manipolare gli array, che è una cosa ancora proprio più bassa, però ora cosa fai? Sai che la Virtual Machine Java c'è a certe cose, quella libreria che ci butti dentro ce ne ha altre e vai avanti, e quella cosa non la fai.
Però alla fine, giustamente come dici tu, dato che queste piccolezze a livello base, se tu perdi un millisecondo per operazione ma la fai trilioni di volte, ovviamente poi hai...
Cioè, se tu te la riscrivessi da zero sarebbe calata perfetta nel punto in cui la devi mettere, e sì, quindi sarebbe più ottimizzata. È un po' un compromesso alla fine. Ecco, è giusto tutte e due le viste. Le
operazioni migliori e basta, però. Ok. Allora, direi che già abbiamo, come al solito, un po' deviato, siamo andati un po' larghi. Vi riconduco un attimo sulla strada principale, se ci siete ancora. Ci siete? Ah, perfetto, ho sentito un attimo di silenzio e di solitudine.
Siamo ancora vivi.
Perfetto, ottimo. Basta un'altra mezz'ora, potete tirare avanti, poi dopo... Allora, dicevo, andiamo sull'argomento principale della serata, l'argomento ciccio. L'argomento ciccio della serata è parlare di Volumio. Quindi chi ne sa qualcosa di voi?
Ma non so, c'è una persona mi pare che...
Io sa che l'ho sentito.
Non so se veniva stasera. Però.
Sì, l'ho sentito. Sì.
Senti, Michelangelo, dato che abbiamo scoperto e sappiamo che tu sei il responsabile di Volumio, è colpa tua che esiste.
Sì, esatto. Mannaggia a me.
Hai fatto bene, però. Io quando ho scoperto che era italiano sono rimasto molto stupefatto, devo dire, perché in genere i progetti fatti così bene, così curati, raramente sono italiani.
Ti ringrazio.
Davvero, complimenti, non perché sei qui, Ovviamente la puntata prossima ti insulteremo. Ci
infamiamo, guarda sto cialtrone.
Esatto, perché non lo invitiamo più, basta. No, dacci un'idea, una panoramica, anche poi quello che hai costruito, cioè come è partito Volumio? È partito come idea già fatta come adesso? Sei partito da una cosa più piccola? Sei andata avanti da sola? L'hai indirizzata? Non so.
No, allora guarda, è partita che c'è stato un momento della mia vita in cui mi sono appassionato moltissimo della riproduzione musicale in alta fedeltà. È una malattia che ti prende e non ti molla più, quindi sono passato prima dal vinile, dall'analogico, poi c'è stato diciamo tutti l'avvento dei file digitali, FLAC, tutte queste cose non compresse, e cercavo un riproduttore musicale che non fosse computer, perché il computer, io voglio starne stravaccato sul divano quando ascolto la musica, non voglio stare davanti al computer, poi il computer fa casino, eccetera eccetera. Incidentalmente è uscito il Raspberry Pi, ho detto bah, comprato tipo subito, mi è arrivato dopo un sacco ovviamente, perché esatto, all'inizio è collassato tutto, e dopo un po' appunto cercavo qualcuno che avesse fatto una soluzione per ascoltare la musica con Raspberry Pi in modalità headless, cioè vuol dire che tu attacchi il Raspberry allo stereo e lo comandi con qualcos'altro. Nessuno aveva fatto. Pomeriggio di dicembre ho detto vabbè, che sarà mai, mi sono messo, ho fatto un sistemino, ho installato MPD, ho ottimizzato un attimo un sistema operativo minimale su Raspberry e ho creato questo piccolo sistema, l'ho fatto per me, ho detto vabbè, già che ci sono, ho aperto un sito, l'ho messo online, così se qualcuno voleva scaricarselo non doveva bestemmiare come avevo fatto io, quantomeno.
Giusto. Senti, per curiosità, ti interrompo un attimo, da che distribuzione sei partito per fare il Volumio?
Da Debian.
Ho
sempre lavorato su Debian, mi piace, molto razionale, quindi sono partito da quella.
Ottimo, quindi ti sei preso una Debian tua o hai usato tipo Raspbian che era già...
Ho usato la Raspbian perché i pacchetti erano compilati per ARM, sì, okay, V6.
Perfetto. Ottimo.
E quindi da lì, insomma, dopo averlo messo online, un sacco di gente ha cominciato a scaricarla, un sacco di gente ha cominciato a postare sul sito, oh bello, grande, oh, eh. E quindi, insomma, ha avuto un seguito che mi ha sorpreso abbastanza. Quindi piano piano fai una miglioria qui, fai una miglioria là, si chiamava Raspify all'epoca, questo primo abbozzo di sistema operativo. Dopodiché si sono aggiunti degli altri ragazzi, si è sviluppata una web UI grazie al loro contributo, il sistema ha cominciato a diventare sempre più usabile, perché una cosa che mi è sempre piaciuta è quella di poter creare un sistema il più semplice possibile, anche se tu parti da Linux, che è materia solo per gli iniziati, diciamo, io credo che la potenza del software libero, del software open source, è quando è libero veramente per tutti, quindi anche quando mia mamma lo può usare. E quindi ho cercato sempre di dargli questa forma che si avvicinasse sempre più al fatto che anche mia madre lo potesse usare. Sono state aggiunte varie funzioni e siamo arrivati a Volumio. Ora, Volumio ha un anno, più o meno, e continuo a essere sorpreso dal suo successo, mi sto divertendo un sacco. Arrivano grandi soddisfazioni quando vedi che un sacco di gente lo usa, un sacco di gente ti ringrazia, dice oh grande, e basta, ecco, questa è la mia creatura. Ottimo. Ecco com'è nata.
C'è anche un forum abbastanza attivo, se non sbaglio, dietro Volumio, no?
Comunque c'è, sì, una, sì, la cosa...
comunità.
Sì, è una comunità che cresce in fretta, molto preparata. Ci sono dei ragazzi che fanno delle cose incredibili con Volumio, c'è chi appunto la mette in un vecchio giradischi, chi la mette in un contenitore simile alle valvole, chi ha già creato un multiroom, c'è chi crea applicazioni per Android che si interfacciano con Volumio.
Questo quindi potrebbe, sì, essere, quindi diciamo sta crescendo oltre quello che tu potevi, cioè avessi potuto immaginare all'inizio, cioè completamente,
sì. Possiamo dire fuori controllo? Possiamo dirlo?
Diciamo sì. È un fuori controllo sul positivo, però, nel senso che...
Certo.
Ormai cioè, tu non hai più il controllo, ma perché sta crescendo anche grazie a un sacco di altra gente.
Esatto. La cosa bella, mi piace pensare, di aver fatto la scintilla, poi ovviamente continuo a dedicarci gran parte, se non quasi tutto, il mio tempo libero. Perché sia a livello proprio di di fare codice sulla distribuzione che anche di gestire la comunità, il server, il sito online, fare continue modifiche, ma poi c'è un sacco di gente che a sua volta vi dedica il suo tempo libero. E quindi è molto la grande soddisfazione è appunto quella di aver creato una cosa che forse mi sopravviverà, oppure che comunque c'è un seme di creatività in tutto questo che sta crescendo.
Diciamo che nell'ambito dell'audio, quindi sei un piccolo Banzi, in questa piccola nicchia.
Ora non lo so.
Piccolo,
ecco.
Piccolo, dai. Piccolino.
Piccolo, facciamo piccolo, dai. Sì.
Però comunque sei la persona che ha lanciato la scintilla, tanto di cappello, soprattutto perché l'ho provato in questi giorni. Scleri sulla rete Wi-Fi a parte è spettacolare. E funziona su qualunque piattaforma, è veramente semplice da far funzionare. Cioè, una volta che l'hai messo su e che è in rete, lui funziona. Non è che devi diventare matto per configurare di qua di là. Ora devo solo trovare l'interfaccia audio degna, perché quella del Raspberry purtroppo è pessima.
Sì, è però... ignobile. Cioè...
ho notato che davvero è. La parte più difficile è quella di scrivere l'immagine sull'SD, basta.
Sì, effettivamente sì. E questo è stato, c'è voluto, la cosa più difficile è stata proprio questa, capito? Il fatto di creare un sistema Linux, quindi di per sé adatto solamente se sai scrivere sui file di configurazione, e creare un sistema che andasse bene nella maggior parte dei casi possibili, in tutti gli scenari domestici possibili. E diciamo tradurre in qualche modo le logiche di funzionamento Linux anche per persone che non l'hanno mai visto. Quindi invece di chiamare una cosa demone, la chiami, non lo so, servizio, sì, per esempio, no? Proprio così, detta in maniera spicciola. Okay.
Ma alla fine, cioè, a parte l'esempio tuo, tu l'hai fatta davvero usare a persone tipo tua madre, o comunque persone completamente ignare da questi tipi di tecnologie open source, eccetera. Hai avuto riscontri anche da persone?
Allora, lo ammetto, a mia madre ancora no.
È okay. Un po' prematuro, diciamo.
Passo alla volta. Esatto. Intanto sta imparando a usare il computer, se la cava molto bene. Ottimo. Quindi ho grandi speranze con quel volume. L'ho prestato dei miei amici, sono stato in casa di questi miei amici che sono abbastanza all'acqua di rose con la tecnologia, e c'è stato un piccolo scoglietto iniziale che magari non lo usavano semplicemente all'inizio, però poi quando hanno cominciato a usarlo si sono innamorati, mandano i messaggi, oh, lo amo sto volume, tutte queste cose qui, e me lo vogliono tutti. Quindi c'è ancora della strada da fare, ovviamente il sistema non è perfetto, per esempio dici sul wifi, quello è ancora una delle tematiche aperte, però la cosa bella è questa, ecco. C'è da migliorare e c'è tanta gente che lo usa, tanta gente che ora sta contribuendo, quindi...
Vabbè, secondo me il bello è anche quello, il fatto di essere basato tutto su open source fa sì che tu lo puoi plasmare come vuoi, quindi è ovvio che alcune piccolezze, non so, stessa wifi, anche il fatto che l'hardware, stiamo parlando sempre di Raspberry, può avere anche dei problemi suoi, come dicevamo prima, non legati al software in sé, quindi è
esatto.
Un insieme di cose, però secondo me è proprio quello il bello dell'avventura, ti metti, se sei uno smanettone te lo prendi, te lo tiri giù, te lo compili, lo installi e provi, e il bello è anche il viaggio fino all'installazione.
Esatto, cioè è una cosa che se ti piace ti appassiona. Poi è bello che sia multivalente per due tipi di utenti, no? Lo smanettone che poi partendo da volumi può realizzare qualcosa di veramente bello, tipo non so, uno stereo che ti controlla anche le luci di casa, cioè le ambilight per esempio, è stato fatto anche questo. Come semplicemente chi vuole ascoltare musica se lo flasha e lo ascolta. Quindi questi due tipi di utenti sono contenti.
Ok, quindi è pensato per tutti. Fatto venire in mente, potresti anche collegarlo a sistemi di controllo di casa, di domotica, per poter regolare insieme, non so, la temperatura. Quando torni a casa puoi dire voglio queste canzoni, musica così e cos'è, insieme alla temperatura, eccetera.
Però esatto.
È una idea molto figa.
Se poi ne possiamo parlare dopo quando si parla anche di Udo,
esatto.
Sto integrando anche in un progetto un po' più ampio, appunto sulla domotica, su queste cose qui.
Mi è venuto in mente proprio perché cercando un po' di documentazione su Udo in questi giorni ho trovato progetti con Udo di domotica, robe incredibili, ci si fanno cose assurde. Ottimo. Senti, dacci qualche un po' di qualche nota tecnica su, su Volumio. Su, per, allora, noi abbiamo parlato di Raspberry e se ho capito anche Udo gira Volumio tranquillamente. È anche disponibile per altre piattaforme?
Sì, allora Volumio nasce per Raspberry, poi ho voluto vedere cosa c'è oltre Raspberry e quindi ho trovato la BeagleBone Black, ho trovato la Udo, che sono ovviamente compatibili ora, c'è la Cubitrack, c'è Qbox che è un sistema molto interessante, già in scatolato. C'è anche CompuLab Utilite, che è una piattaforma poco conosciuta ma molto potente. Quindi praticamente tutti i sistemi, i più famosi, ecco, sistemi ARM. Qualcuno l'ha portato anche per i Banana Pi. Il passo successivo è quello di portarlo per x86, anche se diciamo sono andato proprio su. No, non è tanto complesso, cioè, perché fine... il sistema esatto, ha cioè... degli script che lo compongono, cioè l'ho fatto in maniera che c'è uno script che lo compone dalla A alla Z, quindi basta cambio 2-3 valori e va. Però proprio filosoficamente mi piaceva questa soluzione a basso consumo che io potevo nascondere dove mi pare. Ma siccome stanno uscendo delle single board computer basate anche su x86, ora il momento è arrivato. Oppure l'Intel Nuke... per esempio.
A questo punto puoi quindi fare il salto anche sui, teoricamente su desktop, laptop, eccetera.
Sì, volendo anche lì. Quindi una volta che sarà la versione x86, potrà andare sul tuo vecchio laptop che non usi più, che si è fottuta la scheda video, puoi mettere anche lì.
In rete e via, almeno fa un audio decente.
Esatto, esatto.
Ma secondo me comunque per le dimensioni di un vecchio portatile e per il consumo è... compri una Raspberry, ci metti una buona scheda audio e dopo ti chiederò quale, consuma poco, è piccolo, non scalda, secondo me cioè, la sua vita giusta è sulle board piccole, perché
esatto,
ti ci fai tu volendo la tua scatola e lo usi al pari delle casse Sonos. Cioè io
esatto,
lo volevo provare perché ho pensato seriamente di prendermi la cassa Sonos. Poi ho visto il prezzo della cassa Sonos, un po' di tempo ce l'avevo, ho detto boh, proviamo Volumio, perché se funziona lo inscatolo bene e ho il mio audio in giro per casa.
Esatto. E oltre alle dimensioni, al consumo, un altro aspetto importante è la qualità, che è determinata anche dal layout circuitale dell'hardware. Quindi un Raspberry Pi, una Udo, che hanno dei layout circuitali più semplici, se comparati per esempio a quello di un vecchio laptop, elettricamente si comportano meglio. Inoltre, anche dal punto di vista di crosstalk, che è quel meccanismo che si genera quando due piste sono molto vicine, diciamo il segnale...
Interferenza.
Esatto, queste interferenze... Questi qui sono chip che sono pensati per cellulari, per tablet, quindi sono diciamo intrinsecamente più resistenti a questo tipo di interferenze e suonano meglio. Io ho fatto anche delle prove di qualità e li ho misurati, anche ho fatto dei confronti fra tutte queste piattaforme e suonano bene. Comunque suonano bene, ovviamente ci devi mettere una scheda audio esterna, però di per sé la qualità è sicuramente migliore con queste schede rispetto che ha un vecchio computer pieno di condensatori, 6.000 alimentazioni diverse.
Ma sai che non ci pensavo a questa cosa sulla qualità dell'audio in base alla circuiteria su cui questo viene generato. È interessante come...
Vabbè, se entri nel mondo dell'hi-fi, della fedeltà alta audio, cioè dall'alimentatore della roba che usi ci sono piccolezze che...
Cioè, proprio...
è un mondo di follia.
È meglio che non ci entri, esatto, è proprio un mondo di follia. Esatto. Però ecco, ci sono delle cose che hanno la loro ragione d'essere. Per esempio, un'altra cosa è appunto l'ottimizzazione del software. Il fatto, per esempio, Volumio, la sua qualità principale, io quello che voglio che abbia è una riproduzione impeccabile in bit perfect. Bit perfect vuol dire che come è il file, bit per bit deve arrivare all'interfaccia audio, quindi non ci deve essere nessuna operazione software nel mezzo, diciamo, il contenuto del file non deve cambiare, deve arrivare così com'è. E ottimizzando molto il sistema di Volumio, quindi riducendo al minimo i processi che girano su Volumio, ce ne sono veramente pochi. E ottimizzando anche il timing tra l'operazione di lettura e l'operazione di lettura su, di scrittura sull'interfaccia audio, il suono è effettivamente migliore a parità di componenti.
Ok. Ovviamente poi dipende dall'interfaccia audio che usi, perché se usi una roba bassa, di basso livello, poi ti peggiora tutto. Cioè, tutto questo tenere la qualità audio ottima va sempre poi attaccato con dell'hardware dopo a valle che
Ovviamente, però non lo so, io mi sono stupito molto, ascolto spesso Spotify, quindi ho la mia scheda audio USB, l'attacco al computer e al mio stereo, al mio sistema audio, e ascolto Spotify. Quando ho messo Spotify su volume, ho attaccato la stessa interfaccia audio, cioè tutto era uguale, tranne il fatto che stavo riproducendo da volume con Spotify, e c'era un abisso di differenza. E stiamo parlando di Spotify.
Vabbè, perché anche loro ovviamente non avranno, come di fatto, dei compromessi poi nella riproduzione in genere sulle altre interfacce.
Ma Spotify, se non erro, se scegli la qualità massima, allora non è FLAC, ma è 3.20. Quindi è 3.20. Non è male come qualità. È ovvio che se lo fai dal telefonino, cioè se lo ascolti in macchina dal cellulare, non usi il 3.20, sennò il traffico finisce in mezz'ora.
Sì, no, perditi, ma ad ascoltare dal client su Windows 8 a ascoltarlo su Volumio, stessa canzone, stesso protocollo, perché sempre a 3.20, stesso impianto audio, la qualità era molto diversa.
Mi stai facendo assolutamente venire voglia di comprare l'interfaccia e di fare il test.
Assolutamente sì, te lo consiglio.
Cioè, non puoi andare avanti con Volumio senza un'interfaccia audio.
No, ma io ora ho la schedina appoggiata sul tavolo con un altoparlantino di quelli portatili della Tucano, piccolo, e l'uscita jack del Raspberry, e c'è da piangere sulla qualità, però era per testarne come funzionalità. Adesso posso passare sull'audio.
Usata, però ne ho sentito parlare in maniere orribili dell'uscita jack.
Ha un rumore di fondo che a volte non ti fa capire che canzone stai ascoltando. Terribile.
Quello per esempio è un esempio di crosstalk, di quello che vi dicevo prima, che lì invece non è stato ottimizzato per nulla.
Avranno pensato chi è il folle che usa questa uscita audio. E subito tutte le orecchie esplose.
Ma le specifiche dicono che ci devi attaccare il buzzer, quello dei vecchi computer lì, in quello spinotto.
Quasi,
sbagliando proprio l'utilizzo di folle. Non
scorreggiare il buzzer.
È a 3-4 bit al massimo l'uscita.
Risoluzione è 2 bit.
2 bit.
O no, e basta.
Esatto. Oddio. Ok. Ottimo, allora se come al solito siamo riusciti a andare lunghi su tutto, le nostre scalette servono ormai solo come dobbiamo cominciare a scrivere un punto, parliamo di qualcosa e poi andiamo, secondo me, tanto non riusciamo mai a rispettarle. Se non avete nessun'altra domanda per Michelangelo, in particolare su Volumio, passerei a parlare un po' della Udo, della schedina. Qualcuno di voi
che possiamo passare sulla Udo, poi magari direi che a fine puntata possiamo fare una specie di riassunto finale con due tre dati tecnici, magari due tre modelli di schede o queste cose qua.
Scusami, vai.
No, niente, in modo che poi sulla pagina del podcast possiamo mettere un po' di link per chi è stato stimolato a spendere un po' di soldi per fare qualche test.
Casomai, se Michelangelo, poi tu c'hai anche esperienza su qualche DAC, qualche scheda audio, robe del genere?
Sì, ne ho provati molti.
Esatto, però se dopo ce ne dai una o due, certo, possiamo consigliare a qualcuno che vuole costruire un sistema completo di buona qualità, però vedete, partendo dal basso, così possiamo dire, guarda, questa cosa più o meno...
Cioè, parti intanto da questo, che va bene. Esatto.
E poi dopo, quando sei pazzo nell'hi-fi, vai, vai tranquillo.
A me sinceramente piacerebbe sentire qualche parola da parte di Michelangelo riguardo al mondo anche delle start-up. Io ricordo che quando l'abbiamo contattato ci parlava... non so se era Udo, o confermami o smentiscimi, perché non ricordo bene.
Sì, parlavo sia di Volumio che di Udo come esperienza di startup.
Sarebbe carino, ecco, riprendere un pochino e parlarci anche di questo mondo delle startup nel mezzo a tutta la digressione. E secondo me è una cosa che non si sente, si parla sempre di solo e soltanto di tecnologia, però anche ciò che ci sta dietro e chi la produce poi è altrettanto importante.
Sì, ma guarda, se parliamo di startup, la prima cosa che bisogna parlare è dell'idea, ovviamente. Come dicevamo prima del movimento dei maker, anche in questo caso si parte da un'idea, si parte da un qualcosa che si è fatto così per gioco, anche solo per costruirsi qualcosa. Poi ti accorgi che il mondo circostante è attratto da questa idea che hai avuto e un giorno ti svegli e dici, beh, ma perché non ci facciamo sopra un progetto un po' più ampio e magari ci pago anche le bollette? Per Volumio sta succedendo un po' questa cosa, nel senso che dopo aver attratto, diciamo, tanti utenti che ci si ascoltano musica a casa, Volumio è interessante anche per delle aziende che vogliono utilizzare la sua tecnologia, complice del fatto che utilizza hardware a basso costo e che permette di raggiungere risultati molto buoni in soluzioni commerciali. Quindi da lì un po', insomma, ho ricevuto alcune richieste per personalizzare la tecnologia di Volumio e includerla in progetti commerciali, e quindi Volumio sta diventando una startup, un'attività. Per ora, ovviamente, sempre nel tempo libero, però stanno per uscire dei prodotti che si possono acquistare basati su Volumio, e quindi anche da lì stanno arrivando dei piccoli riscontri. È bello perché appunto da questa idea che piano piano cresce si vede che si può fare qualcosa anche qui in Italia, anche se tutte, diciamo, le aziende che ci hanno contattato per Volumio sono tutte straniere, sono tutte estere, due nordamericane e altre due del nord Europa.
Strano.
Quindi questa è una bella esperienza che sta proseguendo anche in questo ambito. E poi anche di Udo, è veramente una bella storia, e le strade, anche grazie al Volumio, la mia strada e quella di Udo si sono incrociate, e quella è una realtà bellissima, italiana, a Siena, e quindi ne parleremo anche questa, però diciamo Udo è una startup molto interessante. Faccio parte del team ormai da più di un anno e abbiamo ricevuto molti riconoscimenti. Siamo stati invitati da TechCrunch come una delle migliori startup europee a Londra lo scorso ottobre, ed è bello, se vogliamo fare questo discorso patriottico, in Italia c'è molto movimento, stanno crescendo da tante piccole idee a piccolo budget, stanno crescendo delle realtà che stanno avendo un impatto forte anche a livello mondiale, molto innovative, visionarie. Ci abbiamo pochi mezzi, ma quelli che abbiamo li facciamo rendere molto più degli altri, quindi è molto bello, ecco.
Comunque non a caso mi ricordo di nuovo ancora la storia di Arduino, non vorrei dire
no, vediamo, insomma, vediamo. No,
con i migliori auguri, dai. Ottimo, quindi mi sembra, quindi fondamentalmente stavi dicendo che quindi anche Volumio sta evolvendo in qualcosa che da un, non dico un gioco, però da un hobby, comunque una cosa che hai fatto più o meno per passare il tempo, quasi è diventato praticamente un lavoro, sta diventando.
Sì, quindi sta diventando un lavoro. È diventato, diciamo, un lavoro, perché facendo questa cosa mi sono ritrovato con delle competenze che effettivamente non ha nessuno, no? Me lo sono un po' inventato questo ambito d'applicazione. E filosoficamente, ovviamente, Volumio io vorrei che rimarrà sempre open source per l'utente finale, perché se tu hai un Raspberry Pi e hai un computer, devi poter avere anche Volumio. In fondo io ho messo insieme un sistema partendo da diciamo del codice che è stato fatto da altri, sempre in ottica open source, quindi chiunque potrà prendere Volumio e farci il suo sistema. Però poi appunto Volumio è diventato appetibile anche in un'ottica un po' più commerciale, ed è bello che queste due realtà possano convivere, quindi mantenere l'anima libera, però mantenere anche il fatto del valore aggiunto che tu puoi dare, essendoti fatto questa professionalità, a chi lo chiede. E quindi piano piano, insomma, si sta coinvolgendo anche degli altri giovani che hanno voglia di fare creatività e hanno voglia di inventare qualcosa di nuovo in questa avventura. Ed è tutto veramente molto stimolante. Okay. Vediamo quante bollette si riusciranno a pagare. Ecco.
Dai, certo.
E che alla fine hai dato la definizione di quello che è l'open source, perché c'è la gente che pensa l'open source è gratis e basta, ma non pensa che magari c'è dietro gente che si sbatte e che ci mette del tempo. E a questo punto si vede qual è la differenza tra la parte che è gratis, cioè te lo prendi così com'è, e la parte del plus, che è quello che tu paghi per ottenere poi del servizio, oppure per ottenere delle cose che tu non potresti fare. La butto lì, uno chassis fatto apposta, piuttosto che esatto. Una scheda audio sviluppata apposta per Volumio con determinate caratteristiche. E questa è la cosa bella dell'open source, che il codice lo posso prendere e modificare, ma se voglio un servizio io pago il servizio, quindi le persone che hanno lavorato a fare questo codice ci possono anche mangiare, perché nessuno lavora per la gloria.
Esatto.
La gloria si muore solo di fame e basta.
Esatto. E poi il fatto che tu appunto possa avere delle entrate che derivano da quello che tu sai fare meglio, e tu poi condividi questo talento, no? Questa cosa che hai fatto con altri, senza chiedere niente in cambio a chi però ha voglia anche un po' di sporcarsi le mani, è una situazione win-win, come direbbero gli americani, no? Quindi io posso metterti a mia disposizione tutte le mie conoscenze, se tu hai un chiaro progetto in mente, vuoi fare qualcosa, eccetera, eccetera. Quello che mi viene da te io poi posso rimetterlo, sia per camparci io, perché comunque, voglio dire, ho fatto una cosa abbastanza fatta bene, però la posso poi rimettere in circolo come conoscenza libera, su cui altri poi si possono sporcare le mani, formarsi e migliorare, sempre in quella logica automigliorativa di cui parlavamo prima.
Che è la base dell'open source alla fine, cioè fondamentalmente è quello, quando penso all'open source, è il poter prendere quello che hanno fatto gli altri, migliorarlo e rimetterlo in giro per tutti.
Esatto, esatto, che è un po', diciamo, se noi ci pensiamo, la nostra società è fortemente... non voglio dire condizionata, però si basa su questo tipo di sistema. Cioè, immaginiamo se non ci fosse Linux, non avremmo le carte di credito, probabilmente spenderemo molto di più nella bolletta energetica, internet non esisterebbe, non avremmo i telefoni, no, i cellulari quantomeno. E quindi l'impatto che ha questo circolo virtuoso è fortissimo. E appunto il fatto che la conoscenza sia libera, condivisa, è un valore aggiunto non solo ideale, teorico, ma pratico. E penso sia l'unico miglioramento tangibile, l'unico segno del progresso della nostra civiltà, ora come ora.
Sono completamente d'accordo, perché questo non so se ne avevo parlato, però io come lavoro, io sono un ricercatore, sono un fisico. E nel nostro ambito, nonostante negli ultimi anni noi abbiamo questo problema della chiusura della conoscenza, perché è legata al processo per come viene distribuita, quindi con editori, però la scienza di base se ne è basata sulla distribuzione della conoscenza. Cioè, io se faccio qualcosa oggi, se scopro qualcosa, è sulle spalle di giganti della fisica, della matematica, che hanno fatto, scoperto robe e le hanno distribuite a tutti. Noi sappiamo contare, fare gli integrali, mandare razzi sulla luna, o dobbiamo a tutte le generazioni, dagli arabi che hanno inventato l'aritmetica, passando per Galileo, tutti, fino a giorni d'oggi. Però è tutto perché siamo un agglomerato di conoscenza che si è sempre andato allargando. Quindi è la base proprio di tutti quelli che condividono la curiosità, secondo me. Cioè non solo per informatica, è in generale questa cosa.
Sì, diciamo che appunto il livello di complessità che ha raggiunto la nostra società richiede che le competenze siano condivise per poter funzionare. Magari qualche tempo fa non era così, c'era il corporativismo, sì, tutto quanto che era funzionale a un certo tipo di società. Però mi viene da pensare per esempio alla Tesla, se vogliamo rimanere in ambito business. Tesla, primo al mondo nel produrre auto elettriche, che fa? Mette tutti i suoi progetti open source. E il razionale di questa scelta è che se altre aziende prendono di sana pianta, copiano la loro tecnologia, alla fine Tesla ci guadagna, perché ci sono più c'è più innovazione tecnologica, perché quindi si mette a competizione, ma più gente usa le auto elettriche, e questo deriva da conoscenza condivisa. è molto controintuitivo ora pensare di dare la propria conoscenza gratis in giro, però in realtà è l'unica maniera per progredire come società e come singolo oppure come impresa, come startup, anche di emergere, di uscire e di proporre qualcosa di valido.
Per Tesla ci sarebbe anche l'immenso plus che non deve pensare lei a fare le stazioni di ricarica per tutto il mondo, ma se altri produttori
Appunto.
fanno altre auto, ha la rete fatta anche da altri. Cioè,
Esatto.
alla fine il lasciare che gli altri ci possano lavorare è veramente un guadagno per tutti, in qualunque ambito.
Principalmente
Esatto.
dovresti riuscire ad avere un unico standard, perché il problema, uno dei problemi che si è visto anche in tante altre situazioni è che un grosso colosso tira fuori l'idea, una tecnologia, fa uno standard, arriva l'altro, tipicamente tipo Apple, arriva Apple e dice: "No, io faccio una cosa similissima alla tua, però il connettore è diverso e mi
Esatto.
dispiace." E in questo modo Tesla può avere, non so, prendiamo Fiat, prendiamo per esempio, che dice: "Ok, prendo tecnologia Tesla e quindi magari saranno le stazioni di ricarica saranno compatibili al 100%, per esempio."
Esatto. Così facendo, inoltre, il pubblico capisce che l'elettrica è una cosa bella perché tanti la stanno facendo e anche più pubblico arriverà poi ad usare l'elettrica e Tesla. Ovviamente beneficerà di questo. Ma abbiamo attorno tanti esempi in cui la condivisione di conoscenze, che non vuol dire la svendita, attenzione, o il fatto di darle proprio così, ma ha portato a storie di successo. Parlavamo prima di Arduino. Se Arduino non fosse stato open source, non ci sarebbero stati, per esempio, tutti i cloni di Arduino e Arduino ora non sarebbe un brand, perché è comunque un brand, non sarebbe un brand così forte.
Beh, guarda dove è giunto Banksy, è andato fino alla Casa Bianca partendo da una schedina.
Esatto. E Banzi ha innescato questa novità, questa nuova rivoluzione industriale, lui e tanti anche altri come lui, perché ci sono stati tanti fattori, non solo uno. Però è stata una cosa che ha dato il successo a Banzi, ma ha dato il successo a tantissime altre persone, ci ha fatto progredire comunque come civiltà, se vogliamo guardarla, diciamo, prenderla larga, ecco. Comunque, in quanto a digressioni, siamo secondi a nessuno, mi sa, in questo
No, 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 vinciamo qualunque premio.
Esatto.
A mani basse.
Vabbè, ma cioè,
Fatemi fare
se
un'altra digressione riguardo
c'è.
a
No,
Tesla. Non so se avete
vai, vai.
visto uno degli ultimi video che hanno messo online, almeno l'ultimo che ho visto, ed è praticamente un video su una modalità particolare delle loro auto. Cioè hanno messo, tu puoi cambiare la modalità con cui la macchina reagisce. E avevano la versione, mi sembra, la modalità tipo pro sportiva, una cosa del genere. E ne hanno tirato fuori una che è insane. In
Come?
pratica, allora, la versione pro aveva un'accelerazione da ferma da 0 a 60 miglia, che dovrebbe essere quasi 100 km/h. Mi sembra già la versione sportiva faceva sui 5 secondi, facciamo questo. Ecco, la versione insane, c'è un video, poi magari lo linkiamo e guardatelo. Arriva in 3 secondi e 6, 4 secondi e 1, un'accelerazione pazzesca. E nel primo modello, questa è stata data con un aggiornamento software. È un qualcosa di eccezionale. Vedere le facce delle persone, perché hanno fatto un video in cui è questo tipo è cattivissimo, perché secondo me lui si divertiva tantissimo. Portava delle persone in macchina, le faceva fermare e le faceva partire a razzo. Le espressioni erano bellissime. Ti faceva venire voglia di esserci sopra, perché
Sì, che poi sembra una Mondeo quasi, no? Quindi non ti aspetti che viaggi così.
Mamma mia, deve essere eccezionale.
Però è una macchina spettacolare. L'ho vista a Berlino, c'è il concessionario, devo dire, è bellissima. Cioè, oltre al fatto che tecnologicamente è al momento irraggiungibile, è bellissima, cioè hanno proprio fatto un gran lavoro.
Sì, sì, no, è fantastico.
Sempre venire più voglia di... Io non ho auto attualmente perché...
Perfetto, Mario, la tua.
La mia. Poi non posso comprare più poi roba per parlare con voi, board, eccetera, per i prossimi 100 anni, forse.
Comunque, Mario, lì a Berlino, tu vai dove c'è la cattedrale bombardata? 5 minuti a piedi c'è il concessionario Tesla.
Posso andare a farmi delle foto e ve le mando, dai. Sgommo per la città.
Guarda, non potrai più comprare niente, ma con la macchina sei avanti proprio un miliardo di anni.
Sa. Volumi o nella Tesla e vediamo come va.
Poi limonerai un sacco, sì, praticamente.
Ho la moglie qui nella stanza a fianco, quindi... Magari con lei, sì, si può
limonerai fare. Con la moglie,
esatto,
infatti.
Bravo. Cioè... Tanto non ci ascolta, quindi siamo safe. Senti, visto che siamo andati belli larghi, direi, stasera, vogliamo spendere 2 parole su YouTube? Anche se un
certo,
po' vagamente
certo.
Abbiamo parlato, però facciamo giusto così una toccata.
Sì, allora diciamo intanto che cos'è, ne abbiamo già parlato prima, però la funzionalità principale di Udo è avere un processore molto potente, quindi facciamo dalle 4 alle 6 volte più potente di una Raspberry Pi, quad core, veramente veramente forte, accoppiato a un processore, a un microcontrollore che è come l'Arduino 2. Quindi hai sia la compatibilità con tutto il mondo Linux e Android, che è molto interessante, come ce l'hai su Raspberry Pi, ma puoi anche utilizzarla come se fosse un Arduino e integrare le due funzionalità. Quindi facciamo un esempio. Io posso, per esempio, con un mouse o anche con un tracciamento delle mie mani, muovere un motore. Il processore principale legge il movimento della mia mano, mentre il processore di Arduino, che è in comunicazione con quello principale, può muovere un motore a seconda dei movimenti. E quindi è una scheda che nasce dall'idea di Maurizio Caporali, Antonio Rizzo e Davide Conti di Seco. Seco è una grande azienda in ambito di embedded hardware, lei fa componenti per, diciamo, computer che vanno nelle applicazioni più disparate, mentre Caporali e Rizzo sono i fondatori di ID Lab, una società di interaction design. Si mettono insieme, hanno quest'idea di, siccome veniva usato Arduino, però avevano visto i limiti e per farci qualcosa di più serio dovevano sempre attaccarlo a un computer, hanno detto: ma perché non facciamo un computer con dentro l'Arduino? L'hanno fatta, hanno messo l'idea su Kickstarter, l'hanno proposta dei Bakers e, come hai detto prima, hanno raccolto $650,000. Quindi è stato un successo incredibile la campagna. In un anno se ne sono vendute veramente molte. Io sono arrivato poco dopo la fine della campagna di Kickstarter, ero andato a chiedere un sample. Mi ricordo la prima volta che ho visto il video di presentazione e ho detto: wow, cioè, la voglio. Arrivo là, li conosco, dopo un po' mi chiamano, dice: ma senti, ma perché non vieni qui, non ti fermi? E quindi è nata l'avventura da lì e ho visto tutti gli usi che sono stati fatti di Udo, sono state fatte delle cose incredibili, dei robot che rispondono a dei comandi vocali, sono stati fatti delle macchinine telecomandate, la Carnegie Mellon, che partecipa al Google Prize X, ci sta costruendo un rover da mandare sulla Luna, e sulla Luna eseguirà delle operazioni autonome con la Udo, con un prodotto fatto in Italia, perché anche la fabbrica è in Italia, non solo l'idea, tutto quanto.
Ah, okay. Sì. Okay. Dov'è che lo fanno?
Ad Arezzo. Ci sono delle linee di produzione ad Arezzo, quindi totalmente prodotta in Italia, da Seco, questa azienda. E quindi un anno dopo ho visto veramente un sacco di persone brillanti che l'hanno utilizzata, che l'hanno spinta quasi fino ai suoi limiti, io stesso mi ci sono divertito un sacco. E la cosa interessante, perché adesso, diciamo, il maker è abituato a usare Linux, perché usa Raspberry Pi, perché anche l'ha attaccato all'Arduino molto spesso. La cosa veramente interessante è il fatto di creare, diciamo, dei progetti interattivi con Android. Google aveva pensato qualche tempo fa di fare la compatibilità con Arduino, solo che tu non puoi collegare il telefono all'Arduino. Quindi Udo ha ripreso questa possibilità e tu puoi creare, appunto, con tutte le API di terze parti che ha Android, quindi puoi avere il controllo, scusami, il riconoscimento vocale, già fatto da Google, che funziona benissimo, oppure il riconoscimento di immagini, oppure le API per esempio di Twitter, Spotify, e integrarle con le capacità di Arduino. Vi dico per esempio una news su un progetto che stiamo facendo ora, lo presenteremo a breve a Barcellona, è una macchina del caffè comandata vocalmente. Tu immagini, ti svegli la mattina, arrivi in cucina, la macchina del caffè sente che sei in cucina grazie a dei sensori collegati alla parte Arduino di Udo, che ti dice buongiorno, come stai, vuoi un caffè? Tu gli rispondi sì, ti chiede come lo vuoi, come non lo vuoi, se vuoi un cappuccino, se vuoi la cioccolata. Grazie ovviamente alla capacità dell'Arduino di controllare i relè, ti fa il caffè. Una volta fatto, visto che può connettersi a internet, perché è un computer, la U2 è un computer, ti chiede se vuoi per esempio sapere le ultime notizie del traffico, se vuoi che ti dice il meteo, oppure se vuoi che ti legge le ultime notizie. Questi sono il tipo di progetti che si possono fare con la U2, che sono incredibili.
Beh, se mi suona veramente una cosa molto molto figa.
Dov'è che si mandano i soldi?
Shut up, come
mai. Esattamente. No,
e io sono già con la pagina aperta sul buy della scheda.
Ecco, da quando vi conoscete comprate schede come se non ci fosse un domani.
Ne parlavamo giusto questa mattina in chat. Aver conosciuto loro due è stato un salasso, perché
è una rovina, sì.
Raspberry, Arduino,
Volumio,
perché poi ora ci gasiamo uno con l'altro. Sai che io ho preso questo, perché non lo provi tu? C'è Massimiliano che ha preso il termostato e io ci sto
che
pensando.
Che figata,
profondamente,
bravo, cioè, bravo, mi ha appena mandato il resoconto.
È pericolosissimo.
Sì, no, la U2 ecco, permette di fare tutte queste cose che sono... che sono veramente un balzo in avanti. La sua forza è proprio quella di aver preso diciamo questi due paradigmi di successo, quello del physical computing e quello di avere un computer molto potente nella stessa scheda, ti permette di fare queste cose incredibili. Appunto sono stati fatti un sacco di progetti, anche un pazzo, cioè veramente una persona che io stimo tantissimo, ha messo la U2 dentro una macchina da corsa. Avendo l'Arduino, lui controlla il motore della macchina da corsa con l'Arduino interno, la U2.
Dio.
E visto che ha un computer sopra, può cambiare le mappature on demand e le cambia con un touchscreen attaccato alla U2.
Fantastico.
Cioè, per dirti la flessibilità della cosa. Oppure c'è chi per esempio ci ha costruito una serra completamente automatizzata. Ecco, tutte cose che veramente prima della U2 non si potevano fare, oppure si potevano fare però avendo computer molto costosi attaccati a un Arduino, adesso sono possibili. E un anno dopo questa scheda è veramente, diciamo con orgoglio lo posso dire, è veramente una del, cioè, se non la più forte che c'è in circolazione. E vi do un'altra news in anteprima: stiamo per presentare un nuovo membro della famiglia U2 che sarà altrettanto innovativa per diversi aspetti, però sarà altrettanto innovativa e verrà presentata alla fine di febbraio, ecco.
Li aspettiamo.
Quindi,
per comprare
evito di, esatto, di fare gli acquisti ora, insomma.
No ma
compra
anche se la compri ora non te ne penti comunque.
Okay, boh. Ecco. No, una domanda un po' più tecnica: con Arduino si programma in quella sua specie di linguaggio tipo C?
Sì, con esatto.
Il Raspberry io ho lavorato in Python e devo dire che si lavora bene. Qui l'interfaccia com'è?
Allora è molto semplice: tu sulla parte Linux puoi programmare Python, Node, C, Java, tutto quello che ti pare. Sulla parte Arduino programmi con la parte Arduino, i due processori comunicano tramite un'interfaccia seriale. Quindi è veramente semplice. Tu
quindi è proprio come se fossero due schede distinte, sì, ognuno,
esatto,
il suo, e tu comunichi tra di loro nel modo più semplice possibile.
Esatto. E tu puoi decidere di usare o uno o l'altro, o tutte e due in maniera indipendente, o tutte e due insieme. Quindi mi immagino che tu dal tuo programma, non lo so, in Java, tu ascolti sulla seriale, se l'Arduino, per esempio, un sensore, prende un valore, te lo scrivi sulla seriale ed ecco che il tuo programma Java ha la lettura del sensore. E poi puoi rimandargli, per esempio, all'Arduino con una comunicazione in seriale di accendere un LED. Lo sketch di Arduino, sente questa cosa sulla seriale e ti accende un LED. Quindi è veramente molto semplice.
Sono i classici progetti, come dicevi, di Arduino, Raspberry o di un altro board che vengono attaccati,
Bravissimo.
ma insieme, alla fine,
Insieme.
tanto.
E poi c'è un'altra cosa veramente fantastica che hanno fatto dei ragazzi di Berlino, dei ricercatori della Freie, di Berlino, che lavorano nell'Internet of Things. Li ho conosciuti lo scorso maggio, gli ho lasciato un aiuto. Mi scrivono dopo un mese e mi fanno: "Ah, sai, abbiamo messo il nostro sistema operativo sul processore dell'Arduino della U2." Come, scusa? Cioè, quindi hanno caricato un sistema operativo in quel processore, capisci? Una
Madonna,
cosa incredibile.
vedi, la flessibilità ti permette questo ed altro. Che
Esatto,
figata! Comunque
esatto.
ci stai proprio, stai lanciando le esche avvelenate. Cioè, quale
Davvero.
ne compreremo a pacchi, secondo me, dopo questa puntata.
Vorrei aggiungere due cose sull'impatto appunto che possono generare queste tecnologie, che anche la U2, nata quindi da Kickstarter, molti ragazzi che hanno creato un loro progetto e che hanno visto che questo progetto piaceva molto, hanno detto: "Sai che c'è? E mo ci facciamo una startup su questo progetto." E quindi a loro volta sono andati su Kickstarter con un progetto che conteneva all'interno la U2. E ci sono già degli esempi di progetti commerciali basati sulla U2 stessa. Uno è quello, per esempio, della centralina per auto da corsa. Un altro, un ragazzo che ha fatto un player musicale con dentro Volumio e la U2, quindi proprio una combo micidiale. E quindi questo è fantastico, questa cosa. E inoltre è molto molto usata, in Nord America ce ne sono veramente tantissimi, in ambito educational. Quindi ci sono molte scuole, molti laboratori didattici che prendono delle U2 per fare appunto dei laboratori di computer, perché costano meno dei computer, consumano meno, ma soprattutto in una sola scheda tu puoi insegnare ai tuoi alunni a programmare Arduino, Java, C, Node, Python e Android in un'unica scheda.
Adesso mi ci fai pensare, io, dove io lavoro abbiamo un laboratorio di spettroscopia, stiamo facendo alcune modifiche. Io sto sempre proponendo al mio capo di mettere schedine per sensoristica e stiamo facendo dei test per vedere tipo il Raspberry se in vuoto funziona, perché è roba che dicevamo prima di missioni spaziali, per esempio.
Sì, e
Ma
loro l'hanno testata infatti a diverse temperature, a diverse
sì, anche
pressioni,
noi.
ed
Ti dico che il Raspberry non esplode a vuoto, quindi si può usare.
è già qualcosa, insomma.
Però sarebbe, YouTube sarebbe perfetto, perché noi potremmo avere un oggetto che da solo attaccato a internet o nella LAN locale tramite la parte, diciamo, computer, mini computer, e tutta la sensoristica che va sulla parte Arduino-like, però sempre tutto integrato. Quindi noi dai computer locali possiamo poi collegarci alla scheda e fare quello che vogliamo.
Esatto, o
Grafici, quello che
lavorare
ci
direttamente
pare.
sulla scheda, perché ci puoi comunque attaccare uno schermo, ed è un schermo con tastiera e mouse, ed è un computer.
Però anche
Quindi.
usarlo, diciamo, alla stregua di NAS che sta solo in rete,
Ah,
quindi sì, un
esatto.
sensor attached device, tipo una roba che, esatto, quindi i tuoi sensori che diventano veramente Internet of Things e tu da qualsiasi posto del mondo ti attacchi e vedi come se sta
Esatto.
andando l'esperimento, che temperatura c'è, che fa, allarmi
Esatto,
vari.
quelli.
Esatto, veramente questa me la posso rivendere, grazie.
Te la puoi rivendere, sì, guarda.
Col figo,
Esatto,
esatto, che ho
tra l'altro ti dico
trovato.
una cosa: quelli di MATLAB hanno avuto la stessa idea, la vogliono usare come gateway per la sensoristica,
Ok.
proprio il team di sviluppo di MATLAB. Quindi hai avuto una grande idea, direi.
Quindi la farò, però a me sarà in Python, perché mi sono votato
Ah.
l'anima e core, e core, anzi.
Senti, ma l'interfaccia audio della U2 è già buona per Volumio?
Sì, allora, l'interfaccia audio della U2 è sorprendentemente buona per essere un'interfaccia integrata. Io l'ho misurata, mi ricordo la prima volta che l'ho sentita, ho detto wow. L'ho misurata, poi ho fatto questi test di comparazione delle schede, e oltre a quell'interfaccia lì che ci puoi attaccare le cuffie o lo stereo direttamente, e dai comunque veramente risultati buoni, come proprio come chip, lei usa l'IMX6 di Freescale, è veramente buono, dà dei risultati buoni anche via USB. È una scheda che risponde molto bene da questo punto di vista.
Ok, quindi teoricamente la YouTube la puoi usare direttamente così com'è e avere risultati discreti, diciamo, dal punto di vista
esatto.
Audio.
Okay. Esatto.
Sentite ragazzi, se non abbiamo nient'altro da aggiungere, io chiederei a Michelangelo se ci vuoi, quello ti chiedevo prima, se ci dici almeno una scheda, un device audio, un DAC, qualcosa per il Raspberry per poter creare, quindi una persona che viene da noi, che sente il podcast, legge la pagina, dice ok, la voglio provarci, mi scarico volumi, mi compro un Raspberry e l'audio attacco a?
L'audio lo attacchi a un DAC i quadro S. Sul forum di volume c'è una lista con tutti i DAC i quadro S, sono circa una decina più o meno. Sono quasi tutti uguali, costano all'incirca $30 l'uno. Se posso dare un consiglio, andare o su IQ Audio, questo scozzese appassionatissimo di musica, oppure l'Hi-Fi Berry, che
io ho una Hi-Fi Berry per esempio a casa,
famoso, sì. Esatto. Poi, ovviamente... Hi-Fi Berry o IQ Audio, se devo sbilanciarmi, ce sono altri ugualmente buoni ovviamente, però questi due sono quelli che hanno anche il maggior supporto. E okay. Cosa molto importante, una scheda SD classe 10, il sistema va più veloce spendendo 2 euro in più, e una buona alimentazione, perché la Raspberry Pi è molto suscettibile, esatto, all'alimentazione.
Quello lo ripetiamo, quindi, ogni volta, perché ho avuto dei problemi orribili anche io, perché ho bruciato schede.
Esatto. Quindi questa è la lista della spesa, diciamo con 65 euro hai veramente, sì, tutto, un bel oggettino. Sì.
Per il DAC tu hai qualche preferenza per le uscite, va bene tutto? Io tipo l'ho presa con RCA, per dire.
Sì, tanto sono uguali, elettricamente sì. Non c'è molta differenza. Sì, sì.
Alla fine, ovviamente poi il tipo di cavo che usi, eccetera. Se un cavo
sì,
fatto
ma
a mano,
poi
come
sconfiniamo,
me.
Sai, in quelle altre cosacce audiofile.
In d'oro, in platino, la fine. Okay.
Sì,
allora, diciamo,
stronzio.
Esatto.
La cosa... Ma io butto lì una domanda da profano. I DAC USB non ne vale la pena?
Ma
cioè, costano poco e valgono poco?
Devo dire.
No, in realtà funzionano molto bene, però
driver,
diciamo, l'interfaccia USB non è stata pensata per il trasporto audio. Combina questa cosa con l'interfaccia USB del Raspberry
che
hai fatto la frizzata.
Sì.
Esatto. Però, diciamo, magari se vuoi usare un'altra scheda tipo la Udoo, tipo il Qbox, tipo la Cubiboard, ci sono dei buonissimi DAC USB attorno ai 100 euro che fanno egregiamente il loro dovere. Se vai sul Raspberry è consigliatissimo il DAC di quadro S rispetto a quello USB.
Ma alla fine non è costi molto di più. Secondo me è un'ottima soluzione. A parte poi le USB libere, faccio qualcos'altro, tra l'altro.
Sì, beh, USB hai la comunità che lo puoi attaccare davanti al computer.
B Plus di USB ne ha 4, okay, quindi vabbè, quel problema non è
limitato.
C'è anche sul nuovo modulo GPIO grosso della B Plus?
Sì, sono compatibili. Allora, aspetta. Devi prendere uno compatibile con il B Plus, ma li hanno fatti tutti in due versioni. Quindi praticamente sono appunto questi DAC quadro S, non sono altro che delle schedine di espansione che tu infili sopra Raspberry, sono plug and play. Quindi lo infili, accendi volumio, selezioni il modello di DAC che hai e sei pronto a partire.
Ma, ok, perfetto.
Alla fine è un po' come le schede di espansione di Arduino, tutte quelle
esatto,
shield.
Esatto.
Come dici, le attacchi su e via, cioè non è... si infilano.
Quindi se volete prendere Raspberry prendete una di queste schedine qui.
Ok, grazie.
Fatto, la Hi-Fi Berry viene dalla Svizzera e si paga la dogana, ho scoperto, che è extra Europa. Ok ragazzi, direi che abbiamo ampiamente discusso e sviscerato molte cose, quindi se i nostri utenti vorranno avere qualche altra delucidazione, più lo indirizziamo a te, oppure ci scrivono, ok, ci contattano. Allora,
io vi invito a scaricare volumi o a usarlo, a smanettarci sopra, a sperimentarci e ovviamente anche a provare la YouTube, perché chi di voi è uno smanettone, un maker, un designer, si vuole cimentare, è veramente un bello oggetto.
Stai tentando.
Smettila, basta.
Non dirlo più.
Comunque vi ringrazio tantissimo per avermi invitato, siete dei grandi, è stato un enorme piacere,
Ti
veramente.
ringraziamo anche noi. Allora, un attimo prima della chiusura, noi abbiamo di consueto a questo punto c'è sempre un piccolo intervallo perché abbiamo sempre un piccolo intermezzo fornito da Valentina. Se Francesco ci vuoi introdurre un attimo?
Ah,
Sai di che si tratta?
oggi il dolcino di oggi, visto che parliamo di schede che si chiamano con i frutti, è a base di frutta.
Ok, quindi ottimo. Quindi a questo punto vi beccate l'intermezzo della Vale. Buon ascolto.
A proposito di frutta, eccoci all'appuntamento con i veri biscotti GIC, che per febbraio ho pensato a base di banana e poco altro. Niente burro, niente zucchero e niente uova per questi brutti e buoni, ma gocce di cioccolato e nocciole a pioggia, se no erano brutti e basta. Preparate quindi 2 banane, 100 g di fiocchi d'avena, 30 g di gocce di cioccolato, 30 g di nocciole tritate, un pizzico di cannella e un pizzico di sale. Scaldate il forno a 180 gradi e tenete pronte 2 teglie da biscotti rivestite di carta forno. Schiacciate o frullate le banane, riducetele in purea e alla purea aggiungete tutti gli altri ingredienti, mescolandoli per amalgamarli. Lasciate riposare il composto per circa 15 minuti a temperatura ambiente, quindi con 2 cucchiai o con un dosatore da gelato, disponete dei mucchietti di impasto sulle teglie e cuoceteli per circa 15-20 minuti. Lasciate che si raffreddino completamente prima di spostarli dalla teglia e conservateli in un contenitore ermetico. Come sempre troverete la ricetta sul mio blog www.brododicoccole.com, ma siate pazienti, solo dopo il tripudio di bontà puccettose per San Valentino. Anche noi GIC abbiamo un cuore, o forse più un cor.
Ottimo, grazie a Valentina per la sua gustosa ricetta, quindi direi che siamo riusciti a far tardi anche stasera, sperando di aver divertito molto i nostri utenti o di averli annoiati non troppo, quindi io sono molto contento di aver ascoltato tutto quello che avete detto. Io mi metto sempre nei panni dei nostri utenti e dico, figo, la puntata è stata proprio bella, mi sono contento già da me.
Io sono contentissimo di questa puntata, a parte il fatto che spenderò un sacco di soldi in un sacco di schede, però ho imparato un sacco di cose e soprattutto conoscere Michelangelo che le ha sviluppate da dentro è stato interessante davvero.
Davvero
Grazie
un
Michelangelo.
onore, grazie.
No, l'onore è stato tutto mio, siete dei grandi, è stato veramente bello essere qui, vi ringrazio per avermi invitato anche.
Ma ci mancherebbe, guarda, grazie della tua partecipazione. Senti, se qualcuno davvero vuole scriverti dove ti trova o cercare quello che fai, dove può trovarti, avere più informazioni.
Allora, ovviamente su volumio.org. Anche la mail è info@volumio.org. Vi invito a provarlo, ovviamente a smanettarci, a tirarci fuori quello che volete e a ascoltarci ovviamente della buona musica e a iscrivervi alla community, c'è tanta gente che condivide, insomma, è molto bello, sta venendo fuori cose molto interessanti. Ovviamente poi vi invito anche a provare la YDO, perché è veramente un bell'oggetto, siete degli smanettoni, dei maker, avete voglia di sporcarvi le mani. Lì c'è veramente molto molto da esplorare, potete tirarci fuori delle grandi cose.
Ottimo, perfetto. Allora, dal lato nostro, chi chiude, ragazzi, di voi? Chi se la sente? Contatti?
Allora, i contatti del nostro podcast sono sparsi per tutto quello che è l'internet. Ci trovate su Twitter a @gickcookiescast. Ci potete mandare una mail a gickcookiespodcast@gmail.com. Ci trovate sul nostro sito che è gickcookies.github.io e sulla nostra pagina Facebook Gick Cookiescast. E fate il mi piace sulla pagina Facebook che sono ancora troppo pochi.
Infatti, e casomai anche qualche recensione, chi di voi che usa iTunes almeno lì ci potrebbe aiutare un attimo a risalire nei gradatori, anche se devo dire che lentamente stiamo risalendo, quindi cioè, il numero di scaricamenti che tra un po' metteremo online, appena ho tempo di mettere mano al codice che sto facendo per tirarlo giù, ci sta soddisfacendo, quindi sono stupefatto e vi ringrazio a tutti, grazie per essere con noi e anche un po' di feedback che stiamo ricevendo. Volevo ricordare sempre, anche la roba di cui ha parlato Michelangelo, quindi la Yudu, delle schedine eccetera, metteremo giù dei link presi da Amazon. Questi link usano il sistema affiliate di Amazon, quindi se voi comprate qualcosa tramite i link voi non spendete niente, però una parte verrà guadagnata dal podcast, che verrà utilizzata da noi per comprare software, per comprare hardware, per comprare schedine, per comprare tutte cose di cui possiamo parlare con voi e migliorare sempre quello che stiamo facendo e anche per divertirci più insieme a voi. Quindi direi come ultima cosa sono sempre i credits, perché noi abbiamo una sigla di apertura e di chiusura che è distribuita sotto Creative Commons, quindi dobbiamo dire che musica è presa da Jamendo, dal gruppo Pornophonic, la canzone in particolare è Sad Robot dell'album 8-bit Lagerfeuer, quindi abbiamo anche adempiuto alle regole della open source Creative Commons. Quindi direi che detto questo possiamo salutarvi e ringraziarvi e vi aspettiamo alla prossima puntata con nuove fantastiche avventure geek. Quindi grazie a tutti.
Voi cliccate sui link di Amazon perché qua tanto. Tutte le schede che devono arrivare ce ne ha bisogno.
Almeno il primo migliaio, guardate, te lo offriamo di birre. Okay. Allora io vi saluto da Berlino, un abbraccio e vi ringrazio a tutti di nuovo. Ciao.
Un
ciao
saluto a tutti. Da Francesco da Torino.
Un saluto da Massimiliano da Livorno.
E anche da me che sono a Firenze.
Ciao.
Ciao.
This podcast has been produced with Pod Cleaner.